2 va al 3 e scende in 1, sulla base di questa striatura che collega la 2 e la 3 e che per noi dimostra che non è un colpo dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso, non solo conferma le sue perplessità tanto da accedere a una disponibilità nel voler approfondire gli accertamenti, ma di fatto dice: ma questo è irrilevante, perché anche considerando che il colpo viene dall'alto verso il basso, tutto sommato poi troviamo una continuità con la lesione 1. Beh, mi sembra che appunto c'è una versione per tutte le stagioni, cioè il professor Torre si adatta a raccontarci una dinamica che prescinde da cose che invece indubbiamente si possono osservare e che si può adattare sia se il colpo viene dall'alto sia se il colpo viene dal basso. Rinnovo qui, è costretto a far questo perché non, avendo voluto accedere a prove sperimentali che abbiamo visto come vuole e come ha motivato, in realtà poi si trova costretto a fornirci una dinamica che è a dir poco suggestiva, perché proprio nelle prove sperimentali noi abbiamo dimostrato che i segni che si producono sul paraspalle sono molto più consistenti e convincenti di ciò che si produce nella stoffa, e che quella discontinuità che lui ci riferisce quando, sia nella prima azione, più o meno concordata anche dai consulenti del pubblico ministero, sia nella seconda azione, questo coltello ha contatto, poi non ha più contatto, quindi c'è qualche cosa che in realtà per prodursi doveva invocare non un contatto come sicuramente doveva essere considerato nell'ipotesi del professor Torre molto repentino, ma qualche cosa che indubbiamente si dilungava nel tempo per consentire alle mani e quindi alle posizioni reciproche di venire a contatto e poi di scostarsi. Per cui ritengo che questo aspetto sia, e soprattutto la seconda azione sia fortemente discutibile, ed è assolutamente inaccettabile la ricostruzione che fa. Quei segni non sono in concatenazione temporale tra loro, ma sono i segni di più azioni, tant'è vero che sia il 4 e il 5, sia poi il 2 e il 3 e poi l'incisura 1, su cui dirò alcune cose, che è la più profonda, noi le abbiamo giustificate e dimostrate come un'ipotesi che almeno preveda tre momenti di contatto. Altrettanto suggestiva poi l'incisura 1. Il professor Torre ci dice che l'incisura 1 viene a conclusione della seconda azione di contatto. Guarda caso, l'agente aggressore tenta di afferrare il braccio sinistro del Nucera, è in caduta, questo detto anche dal dottor Migliorini e degli altri consulenti che mi hanno associato in questa attività, è in caduta, ed essendo in caduta, ovviamente, come noi abbiamo detto, non può che perdere contatto rispetto alla posizione del Nucera. E io credo che la incisione maggiore che nel paraspalle, che nella parte finale dell'incisura numero 1, che è maggiore, sia assolutamente incompatibile con questa dinamica, ed è altrettanto incompatibile la giustificazione che ci dà Torre nel dirci: beh, molto probabilmente il Nucera, siccome sta per scavalcare il suo aggressore, quindi si avvicina, in questo avvicinamento giustifica la maggiore incisione. Io credo che questo sia impossibile per due motivi. Il primo, proprio perché un uomo in caduta non può produrre un'incisione maggiore e questa può essere giustificata dall'avvicinamento del corpo, ma poi non possiamo assolutamente non considerare che il Nucera aveva il tonfa, e il tonfa significa distanza che si realizza già nella prima fase della ipotizzata aggressione, ma che ovviamente si concretizza ancora di più, e non può non essere che questo, nella seconda fase, in cui l'agente aggressore certamente riceve un colpo, va in protezione di se stesso, come il dottor Migliorini ci dice, e cade rannicchiato su se stesso. Quindi assolutamente io non vedo questa posizione di vicinanza, l'unica che potrebbe giustificare, ma impossibile, quel gioco di polso che dimostra le discontinuità che il professor Torre ci ha voluto raccontare. Direi che questo essenzialmente è il quadro sintetico che mi sento di dover riferire.
Ecco, Qual è allora, diciamo, se è possibile formularla, un'ipotesi ricostruttiva che lei si sente di proporre rispetto ai segni obiettivi?
Assolutamente, così come anche il dottor Migliorini ha potuto ipotizzare, io ritengo che le dichiarazioni del Nucera, e peraltro è anche suggestiva la dichiarazione del perito che oggi ci ha fatto, nel momento in cui dice che si è dovuto attenere alla dichiarazione del Nucera, non ha voluto, non ha potuto anche esprimere ulteriori pareri su ipotesi alternative rispetto a quanto il Nucera dichiarava. Io credo che, come anche il dottor Migliorini ha detto, che questi segni, dimostrati dall'ampia sperimentazione, peraltro noi la volta scorsa non solo abbiamo fatto un film relativo alla nostra ipotesi, ma l'abbiamo fatto anche relativo appunto a ciò che il Nucera ci diceva, dimostrando che l'inclinazione era tale per cui, la posizione era tale per cui diventava molto difficile colpire la parte protetta. Ed era invece molto più frequente che un colpo, così come ci dice il Nucera, soprattutto il primo, andasse fuori della parte protetta dal paraspalle. Per cui noi riteniamo che non c'è assolutamente coerenza tra quanto raccontato, dichiarato dal Nucera, e quanto è riprodotto come incisure sul paraspalle, e che in realtà soprattutto l'incisione numero uno sia il frutto, unitamente alle altre impuntature, sia il frutto prima di alcune prove e poi di un'incisura che viene fatta con il giubbotto di fronte, cioè il Nucera avesse il giubbotto di fronte e abbia fatto dei tagli che non hanno nulla a che vedere con un'aggressione portata.
Presidente, mi scusi, l'affermazione del consulente di parte esonano completamente da quelli che sono i quesiti che il pubblico ministero ha formulato.
Il quesito era quello che ha formulato il GIP, non il pubblico ministero. Qui è su quello che deve rispondere, siccome il quesito riguardava la compatibilità, mi sembra che sia quello che sta dicendo il consulente.
No, se è compatibile o non compatibile con le versioni del Nucera. Ecco, non una ricostruzione che viene fatta.
La ricostruzione poi la vedremo. Vi sono altre precisazioni?
Direi che per me non è sufficiente.
Prego.
Sì, avvocato Passeggi, parti civili, Cuscao. Buongiorno, colonnello. Ascolti, se ho ben capito, le critiche che lei rivolge alla perizia torre quindi sono di due ordini, metodo e merito, è corretto?
Direi di sì.
Ecco, per quanto riguarda la critica metodologica, la mia attenzione è stata attratta dal ragionamento che lei fa circa, se ho ben compreso, la per lei immotivata svalutazione che il professor Torre fa delle prove dinamiche. Potrebbe dire al tribunale perché invece le prove dinamiche hanno una rilevanza e se le avete svolte, come le avete svolte, quali sono stati gli esiti?
Ribadisco, le prove dinamiche certo non possono creare quelle che erano le situazioni originali, nessuno di noi ha poi questa possibilità, però le prove dinamiche in funzione di quelle che erano le dichiarazioni dell'agente Nucera, certamente erano qualcosa di indispensabile per poi poter riscontrare quanto sperimentalmente ottenuto e quanto poteva osservarsi su quel paraspalle. Noi, ripeto, abbiamo trovato sempre un costante parallelismo tra la parte esterna e la parte interna del paraspalle, che evidentemente è in contraddizione rispetto a quello che osserviamo sul reperto, e che indubbiamente ritengo doveva essere fatto, perché non abbiamo acceduto a questo tipo di sperimentazione con nessun pregiudizio, ma abbiamo solamente voluto riprodurre l'incontro tra due persone, un aggressore e una persona che si difendeva da un'ipotetica aggressione, cercando di capire con tutte le variabili possibili, con tutti i limiti possibili, in realtà come i colpi portati a segno in un bersaglio potevano riprodursi nei vari strati della stoffa e del paraspalle, e abbiamo ottenuto delle osservazioni che indubbiamente riteniamo estremamente importanti e dalle quali non si può prescindere. Mi chiedo come mai, tranne quelle due prove fatte anche che hanno peraltro visto il ferimento dell'ingegnere Agostino, come mai ci si è fermati soltanto a quelle prove? Erano prove scomode forse? Come mai non si è voluto comunque andare approfonditamente nella parte sperimentale, qualunque essa sia, anche al di là delle dichiarazioni del Nucera, per portare un dato sperimentale che comunque era di ausilio alla poi ipotetica ricostruzione della dinamica?
Ecco, quindi se ho ben inteso, il problema fondamentale è che in tutte le prove dinamiche che voi avete fatto risulta un piano di simmetria perfetto tra lesione sulla giacca, tendenzialmente perfetto, tra lesione sulla giacca e lesione sulla stoffa del paraspalle e sullo scudo protettivo del paraspalle.
Diciamo che c'è sempre una compatibilità, un parallelismo, una corrispondenza tra la parte esterna della giacca e stoffa e la parte del paraspalle.
Ecco, a questo riguardo potrebbe chiarire al collegio qualche cosa in più riguardo al discorso relativo alla precedenza tra le lesioni sullo scudo protettivo e sulla giacca e sul tessuto protettivo del paraspalle e sullo scudo? Cioè si riscontra una maggiore ampiezza di una lesione rispetto a un'altra, è corretto?
Sì.
Qual era la ragione, secondo lei, di questa maggiore ampiezza?
In che senso?
Nel senso, mi corregga se sbaglio, la lesione risulta più ampia sulla giacca e sulla stoffa protettiva del paraspalle rispetto allo scudo.
Sì.
Qual è, secondo lei, la ragione di questa differenza?
Mi sembra da legarsi proprio alla innaturalezza dell'azione, cioè mi sembra proprio l'espressione di qualche cosa che evidenzia dei tentativi e poi delle azioni che vengono portate a compimento, non legate alla casualità delle posizioni tra aggressore e vittima, ma a qualche cosa che prima viene provato e poi viene concluso definitivamente. Con, come dicevo, in un'ipotesi che non è aggressoria, ma di diversa ipotesi.
Un'ultima precisazione. Un'altra delle sue critiche metodologiche si appunta sull'isolamento delle varie componenti del sistema, è corretto?
Certo, assolutamente sì.
Ecco, potrebbe rispiegare al collegio per quali ragioni invece il sistema va studiato in maniera, diciamo così, coesa e unitaria?
Ma perché non sono assolutamente d'accordo sul fatto di escludere lo studio congiunto della giacca e del paraspalle, invocando il fatto che siccome non sono, come dice il perito, non sono solidali, allora prescindiamo dallo studio della giacca e del paraspalle. Questo non è vero, perché ritorno nelle prove sperimentali, le prove sperimentali invece ci hanno dimostrato che seppur nella variabilità, nel discostamento che ci può essere tra la giacca e il paraspalle, c'è sempre una continuità, una corrispondenza tra l'una e l'altra. Quindi studiare, dimostrare una dinamica soltanto basandosi sul paraspalle mi sembra riduttivo. Assolutamente riduttivo.
E questa corrispondenza a cosa può essere legata? Faccio un esempio, la presenza del cinturone che comunque tiene la giacca ancorata?
Beh, dubbiamente, insomma, voglio dire, le variabili sono tante in una non perfetta coincidenza.
Certo, questo è stato un sistema dinamico,
di
quindi.
Indossamento, però anche in questo sottolineo l'importanza delle prove sperimentali, perché non è che noi ci siamo messi in condizioni tali, e ne abbiamo fatte moltissime, questa è la ragione del fatto che non era facile avere poi dei dati.
Posso chiedermi, perdoni colonnello, quante prove avete fatto?
Non,
a spanne, ovviamente. No?
Ma molte più di 10, molte di più. Mm-hmm. Non ricordo assolutamente quante ne abbiamo fatte. Però voglio dire, è proprio questo che ci ha consentito di capire che comunque la dinamica andava studiata con qualche cosa che fosse completo e non soltanto limitato al paraspalle. E ecco perché non condivido assolutamente che si sia messo da parte questa ipotesi.
La ringrazio molto, non ho altre domande.
Avvocato Guiglia, senta, io volevo concentrare l'attenzione sulle rigature e increspature, nel senso che, se ho capito bene, il perito ci dice che dalle rigature e increspature si può in qualche modo desumere la direzione, il verso della lesione, quindi se dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Lei invece dice che questa conclusione non può essere condivisa e che le rigature e increspature non possono in nessun modo dare la direzione della lesione. Mi può spiegare meglio per quale motivo dice che le rigature e increspature non sono rilevanti?
Ma è molto semplice, bastava come abbiamo fatto, e peraltro ripeto, questo aspetto è stato condiviso dal perito. Quando noi abbiamo aperto il paraspalle ci siamo resi conto, paraspalle nuovi ovviamente, ci siamo resi conto che nonostante non fosse stato mai utilizzato già esibiva delle increspature. Quindi le increspature possono essere preesistenti e non possono essere associate temporalmente con un'azione dinamica, assolutamente. Possono coincidere, ma non è detto che coincidano, ed è per questo che non possono essere invocate come elemento assolutamente indispensabile per comprendere e stabilire la direzione dei colpi.
Altre domande delle parti civili? Nessuna? Responsabile civile? Nessuna? Le difese?
Presidente, vorrei capire, dopo il professor Torre risponde sulle contestazioni. No, per capire, no? Così mi evito di porre delle domande al colonnello. Avvocato Comanelli, buongiorno colonnello.
Buongiorno.
Preferisco che invece di formulare delle domande io al colonnello risponda ovviamente il consulente, anche perché io ho una grande simpatia per i carabinieri, il colonnello lo sa.
Già me l'ha detto l'altra volta.
Già l'altra volta gliel'ho detto, sa anche perché, oltretutto. Quindi io mi limito semplicemente a un chiarimento, fatto con grande serenità. Lei era già stato nominato consulente del pubblico ministero a sensi dell'articolo 359.
Sì.
E poi è stato confermato in sede di incidente probatorio.
Sì.
Ecco. Come consulente dell'articolo 359, lei depositò uno scritto, una relazione, le dico anche, che a pagina 19 concludeva in questo modo. L'ispezione dei reperti ha evidenziato la presenza di tagli che risultano compatibili con il coltello in sequestro. Sul giubbotto è stata osservata la presenza di almeno due tagli, le cui caratteristiche indicano due distinte azioni di accoltellamento. Successivamente, nella relazione scritta che lei ha depositato nel corso dell'incidente probatorio, nell'ultima pagina, pagina 18, lei conclude in questo modo: tutto quanto precede rende improponibile la ricostruzione fornita dal perito, soprattutto quella ipotizzata nella cosiddetta seconda azione, frutto di apodittiche convinzioni personali, ed anzi rafforza la tesi di incompatibilità tra quanto narrato dal Nucera e quanto obiettivabile sugli indumenti in sequestro, il cui studio approfondito dimostra come le lesioni presenti siano riconducibili ad almeno tre distinte differenti azioni che non possono trovare un univoco abbinamento alle lacerazioni presenti sulla giacca. La mia richiesta è: come mai nella prima consulenza lei parla di due distinte azioni di accoltellamento, nella relazione depositata poi nel corso del recente probatorio lei parla di tre distinte differenti azioni di accoltellamento?
Sì, è il motivo della perizia. Noi eravamo stati incaricati di effettuare accertamenti ai sensi dell'articolo 359, cioè accertamenti ripetibili. Quindi le nostre deduzioni si limitarono soltanto all'osservazione della parte esterna, non potendo accedere allo smontaggio del paraspalle, che invece poi ha dimostrato contenere informazioni a nostro avviso estremamente importanti e che ha portato poi a una revisione della dinamica successiva. Per cui quelle conclusioni erano legate soltanto a quello che noi osservavamo esternamente, non potendo accedere al paraspalle che, come ho dimostrato anche in funzione delle prove sperimentali, invece è quello, è quell'aspetto proprio per la particolarità del materiale che più degli altri può consentire una ricostruzione se questa è legata appunto a prove sperimentali. Per cui vedendo i segni, le incisure più o meno evidenti che abbiamo visto sul paraspalle, abbiamo poi potuto fornire una ricostruzione dinamica più completa, perché più completi erano i dati a nostra disposizione.
Non è che il problema possa essere legato al fatto che la consulenza dell'articolo 359 venne disposta e fu consegnata la relazione scritta del Lucere che parlava di, nella sua ricostruzione, di una sola azione, mentre quando è stato disposto l'incidente probatorio c'era la versione di Lucera sentito come indagato, che su specifica richiesta del pubblico ministero di rappresentare dinamica e cinematica del fatto, Lucera racconta come si sono sviluppate le situazioni. Quindi non è che queste sue conclusioni subiscano l'influenza delle dichiarazioni di Lucera?
Ma assolutamente no, nel senso che, ripeto, sul punto eravamo tutti d'accordo che esternamente si riconoscono due azioni di taglio, compatibili con, come dicevamo nella perizia di 359, con una doppia aggressione. Il limite, ripeto, è costituito dal fatto che noi non potevamo esaminare il paraspalti e basta. Soltanto avendolo esaminato, avendo visto nei particolari i segni, le incisure, abbiamo potuto poi determinare che la nostra ricostruzione si basava almeno su tre.
Ma l'incisione sulla stoffa della giacca è abbastanza ampia, sollevando i lembi non è difficile controllare i riscontri sullo scudo, sullo sparaspalle.
No, è proprio per il contrario, perché lo scudo, come lei avrà visto anche dal vario materiale documentale, lo scudo per sua caratteristica riproduce tutti quelli che sono i contatti con un agente esterno, in questo caso il coltello, molto di più di quanto la stoffa non possa fare, soprattutto se sulla stoffa vengono fatti dei tentativi poi a loro volta che possono subire uno sviluppo. Se io sulla stoffa faccio un primo tentativo così di impuntatura, questo si riproduce come impuntatura sul paraspalla in maniera direi estremamente fedele. Poi magari sulla stoffa produco un altro segno, questo segno sulla stoffa copre il primo, sul paraspalle invece può denunciare una dinamica in funzione della profondità, dell'andamento e così via. Quindi paraspalle assolutamente, per questo ci fermammo e avvisammo che gli accertamenti erano ripetibili, perché dovevamo smontare e vedere. Poi ovviamente è stato dato perizia come in ambito incidente probatorio.
Grazie, io termino.
Altre domande? Nessuna? Ecco, e un chiarimento che volevamo. In tutte queste prove che avete fatto, sono prove dinamiche, tutte in movimento, avete fatto anche prove da fermi?
Presidente, abbiamo fatto prove di incisione, come lei avrà letto dai vari atti, quindi non dinamiche, per dimostrare quello che poi oggi il professor Torre con grande fantasia ci ha dimostrato. Peraltro volevo anche criticare che non si possono fare prove così estemporanee, le prove bisogna farle sempre con i reperti che siano i più vicini possibili a ciò che si analizza, perché è chiaro che qui l'elasticità della calza è totalmente differente dall'elasticità del tessuto che copre il paraspalle. Ma a parte questo rilevante aspetto, noi abbiamo fatto delle prove statiche, dinamiche nel senso di prove sperimentali, di incisura, contatto del coltello e di altri agenti con il paraspalle e con la stoffa, quando per esempio abbiamo dimostrato che l'incisione sulla stoffa precede appunto quella sul paraspalle. Poi abbiamo fatto prove dinamiche di vario genere, peraltro trasformate appunto in brevi filmati, mettendoci nelle condizioni il più possibile fedeli a quello che era le dichiarazioni dell'agente Nucera.
In tutte queste prove che avete fatto, sia statiche sia dinamiche, c'è sempre stata coincidenza tra il taglio della stoffa del giubbotto e quello del paraspalle.
C'è sempre stata coincidenza, fatte salve le dimensioni per l'elasticità e gli aspetti. Assolutamente sì, così come il contatto è sempre stato riprodotto, di più il contatto sul paraspalle è sempre maggiore rispetto a quello che può essere l'andamento sulla stoffa.
Va bene, grazie. Può andare, vi sono altri consulenti di parte? Sì.
Abbiamo il professor Agostino.
Che da quanto ho capito nelle prove è rimasto danneggiato dalla prova. Ecco, spero che non sia questo. Prego, si accomodi.
Le mie condizioni non dipendono dalle prove.
Aspetta. Vuol dire le sue generalità, per favore?
Sono Franco Agostino, sono nato il 2 febbraio del 44 a Cornier.
Parola al pubblico ministero.
Non so, ecco, è un consulente di parte civile, formalmente.
È la parte civile che l'ha indicato, non so di chi è il consulente.
Avvocato Guglielmo. Mio e di altri colleghi. L'avvocato Pastore, ma io inviterei il professor Agostino, così come è stato fatto prima per il perito e poi per il colonnello Garofalo, ad esporre sinteticamente quali sono le principali critiche che i consulenti hanno mosso alla perizia del professor Torre e di spiegarci i motivi per cui siete giunti a conclusioni diverse.
Ecco, prima cosa volevo fare una breve critica all'ultimo esperimento che il professor Torre ci ha fatto vedere qui. Ci ha fatto vedere un supporto di plastica su cui era tesa una stoffa, una maglia, su cui piantando il coltello si è ottenuta una grossa smagliatura. Ora, questo è assolutamente non paragonabile, non è possibile metterlo in relazione con quello che è successo sul paraspalle. Nel caso del paraspalle c'era un tipo di tessuto che non presentava queste smagliature, tant'è vero che anche nel taglio più grande, il taglio 1, quello che va da una parte all'altra, risulta un taglio netto, non risulta una smagliatura. Nel caso della stoffa che si è fatto vedere oggi il professor Torre, di fronte a un buco del coltello la stoffa si è completamente smagliata e nel paraspalle non è mai successo un fatto del genere, quindi il tipo di stoffa era completamente diverso, quindi questa prova direi non ha nessun valore, la prova che abbiamo visto oggi. Ecco, volevo ritornare su quello che ha già detto il colonnello Garofano, cioè c'è sempre stata una buona concordanza angolare tra i segni sulla giacca e sui vari piani della giacca, perché nella giacca ritroviamo quattro piani, no? Troviamo la giacca esterna, la tela esterna, poi troviamo la fodera del taschino, interna, esterna, e poi la fodera interna, quindi ci sono quattro piani diversi che presentano lesioni diverse. Si è sempre riscontrata una buona concordanza in tutte le prove, con qualunque posizione dell'aggredito, si è sempre riscontrata questa concordanza tra la direzione delle lesioni riportate sulla giacca e la direzione delle lesioni riportate sul paraspalle. Quindi questa concordanza è un dato di fatto, sarà dovuta probabilmente al fatto che è vero, come dice il professor Torre, che i due indumenti non sono strettamente aderenti uno all'altro, mentre il paraspalle è perfettamente aderente al corpo, la giacca ha una certa possibilità di movimento, però è tenuta piuttosto ferma dall'elastico in vita e dal cinturone, quindi grossi scostamenti angolari non ci sono mai stati, di fatto non si sono mai avuti. Ecco, io vorrei ritornare adesso bene su quanto riguarda l'analisi dei segni 2 e 3, per cercare di dimostrare che i segni 2 e 3 e la riga che segue al di sopra del segno 2 indicano un'azione che viene dall'alto verso il basso, cioè prima la riga sopra il segno 2, poi il segno 2, poi il segno 3, e non con un'azione che viene dal basso verso l'alto. Ci sono diversi motivi che portano a dire che la soluzione è questa. Intanto, prima cosa, vorrei prendere un minutino in considerazione quell'appunto che mi ha fatto il professor Torre sulla mia considerazione statistica. Ecco, io vorrei mostrare qui, è possibile far vedere questo disegno o darvelo a voi, se... scusate. Grazie. Ecco, questo è il segno 2, la figura è tratta dalla mia controperizia, ma anche la figura della mia controperizia è tratta dalla perizia del professor Torre. Ecco, se guardiamo bene come è fatto questo segno 2, partiamo dall'alto verso il basso. Io qui mi riferisco alla destra e alla sinistra rispetto alla figura che avete in mano, che sono ovviamente opposte rispetto a quella di chi indossa il giubbotto. Si vede dall'alto un lieve segno, un segno molto leggero, che scende dall'alto verso il basso, che arriva fino sotto il grosso segno 2, il grosso segno dell'impuntatura 2, poi si vede un piccolo segnetto che entra dalla destra dentro il segno 2 e poi si vede sotto il segno 2 questa grossa riga, questa grossa scalfittura. Quindi sostanzialmente sembra tutta un'azione unica, no? Questa di questi tre segni. Ora, qualcuno potrebbe dire